E buon sabato, buon fine settimana a tutti voi che siete qui su Radio Latte Miele da parte di Anna Patti. Gli ingredienti della giornata di oggi, del sabato mattina, sono sempre quelli, li conoscete, quelli che vi piacciono: il cinema, i viaggi con Elisa Pasino. Oggi c'è anche spazio per parlarvi di pallavolo, perché insomma sentiamo anche Marco Caronna e soprattutto facciamo un po' il punto su quello che succede nel campionato maschile di volley, e poi c'è tanta musica. A proposito di musica, cominciamo con una novità. E poi ho un po' di cose da raccontarvi su questa canzone, ma anche su loro due, che sono uno stranissimo duetto. Quindi bentornata Paola Iezzi in coppia con Mischeta LTM. LTM Paola Iezzi insieme a Mischeta qui su Radio Latte Miele. Novità, il ritorno di Paola Iezzi, tra l'altro in coppia appunto con Mischeta. Un po' di girl power per queste due donne, anche per questi due mondi diversi che si uniscono, appunto quello di Paola Iezzi e quello di Mischeta. Girl power perché appunto in questa canzone la tua mamma affermano una voglia di indipendenza da parte delle donne, donne che comunque sono capaci, intelligenti, che vogliono gli stessi diritti dell'uomo, e soprattutto donne che non hanno paura del giudizio degli altri, quindi vogliono affermare loro stesse esattamente così come sono, e vogliono anche essere libere di innamorarsi di chi vogliono, soprattutto anche di uomini più giovani. Si parla di questo in questa canzone, e insomma grande novità che noi abbiamo appena ascoltato qui su Radio Latte Miele. Ben ritrovati qui su Radio Latte Miele. È il momento di parlare di volley, come facciamo praticamente sempre nel weekend, oggi è eccezionalmente di sabato. Buongiorno a Marco Caronna.
Buongiorno a tutti. Ciao Anna. Buongiorno.
Ciao Marco. Allora, domani, ricordiamolo subito, l'appuntamento con te è alle 15, perché insomma seguiremo il big match di questo weekend che è Milano-Perugia, e insomma Milano che però non è riuscita ad agguantare queste Final Four di Coppa Italia.
Sì, insomma, diciamo, in questo momento è un momento in cui i fari sono puntati su Milano, quindi insomma c'è un anticipo rispetto all'orario normale, e però è talmente tanto una partita di cartello quella fra Milano e Perugia che insomma vale la pena domani di seguirla alle 15 e non alle 18 come facciamo di solito.
Certo.
Milano è la squadra che devo dire aveva lasciato molte aspettative, insomma, giovedì quando ha giocato contro Trento. Devo dire, Trento è squadra che dimostra sempre il fatto che è veramente quadrata, veramente solida, per cui sono andati a Milano senza paura. Il primo set che avrebbe potuto forse girare il volto della partita, e poi insomma un 3-0 che ha premiato i trentini, e che è una battuta d'arresto pericolosa per Milano, che però appunto, proiettandola invece su domani, ecco, secondo me Perugia, che sulla carta è più forte di Trento, insomma tutti gli addetti ai lavori la danno più forte, ma io credo che per Milano domani sia una prova sicuramente di quelle importanti, ma altrettanto sicuramente potrebbe essere insomma che la partita possa prendere un altro verso, ecco, diciamo che
una piega diversa.
I perugini sono un po' più fantasiosi, mettiamola così, ecco. E quindi hanno ogni tanto dicono ma che sta succedendo, e allora queste sono le pieghe in cui si può infilare una squadra che insomma oggettivamente è attrezzata soprattutto in attacco un po' meno di Perugia.
Sì,
e quindi
sì,
noi quella vi andiamo a raccontare.
Bene, bene, noi siamo curiosi di sentire, ovviamente ci saremo, non ci perderemo l'appuntamento di domani, domenica pomeriggio alle 15 con te e sette note. Grazie Marco.
Grazie a voi.
Ciao.
Grazie Anna, ciao, a presto.
Buongiorno, buon sabato ai miei due super esperti di cinema, Francesco Bianco e Alberto Fornari.
Due valletti, buongiorno. In realtà, buongiorno.
Amadeus ne ha 11, ma io ne ho 2. Ragazzi.
E che due?
Appunto, che valgono per 11.
Due che valgono per uno.
Perché siamo uomini.
Esatto. Allora, cosa è uscito e cosa segnaliamo da vedere ai nostri ascoltatori per questo fine settimana?
Niente.
Sta scherzando. Sei andato a vedere il filmone del momento.
Esatto,
che
1917, un film di Sam Mendes, che è candidato anche come miglior film ai prossimi Oscar, che secondo me vincerà.
Ha 10 candidature.
Sì, ma secondo me vincerà anche l'Oscar come migliore film, perché effettivamente è una roba pazzesca.
È un film ambientato durante la Prima Guerra Mondiale.
Sì, naturalmente durante la Prima Guerra Mondiale c'è la storiella in cui due soldati devono andare a salvare un soldato, un po' come Salvate il soldato Ryan di Spielberg, che fu un film meraviglioso anche quello, con Tom Hanks, se non ricordo sì. male. Qui non ci sono star nel vere e proprie nel cast, ma è praticamente costruito come un'esperienza più che come un film, perché durante tutta la visione ti sembra di essere tu uno dei due soldati che sono poi protagonisti, che sono in guerra. È veramente, esci fuori che capisci quanto è orribile la guerra. Veramente un'operazione di Sam Mendes pazzesca, perché potrebbe sembrare un film sull'esaltazione anche, no? Del combattimento, del conflitto. Invece esci fuori che capisci che tutto si debba fare tranne non combattere per la pace. Veramente un film che chi non vede non è particolarmente intelligente.
Eccolo là.
Ed è un film da vedere in sala, immagino, perché insomma è un film sensoriale in un certo senso.
Assolutamente.
E qui si gioca anche un po' la battaglia agli Oscar di quelli che sono i film che possono uscire in sala e quelli che invece sono stati candidati e sono usciti quasi esclusivamente
su
Netflix.
Devo dire, veramente andateci, però solo quando ne avete voglia, perché è proprio un'esperienza, non
film.
È solo un film, non è intrattenimento e basta, perché è come se voi partecipaste alla guerra, perché è come se è come un videogioco in realtà, no?
Sì, è girato in piano sequenza,
piano
sequenza, poi dopo spieghiamo
e in più,
magari.
E in più proprio vicino vicino, ma c'è già Tommy Heaven che vuole cantare.
Sì, Tommaso Paradiso, I nostri anni. È il momento del cinema su Radio Latte Miele il sabato mattina a quest'ora. Abbiamo parlato, stiamo ancora parlando di 1917, candidato a diversi 10 nomination all'Oscar, non male. E comunque ho capito che è un film tostissimo, soprattutto a livello emotivo.
È un film molto emotivo, veramente si partecipa al film, quindi chiedo veramente di avere attenzione, non andateci se volete passarvi una serata in allegria, perché sarete immersi nella prima guerra mondiale, che è poi la grande guerra, quella che ha fatto più morti in assoluto nella storia dei conflitti, ed è veramente emozionante. Tra l'altro, ora, siccome abbiamo parlato prima di piano sequenza,
sì,
Alberto Fornari, che è un esimio critico cinematografico, spiegherà a noi e al pubblico cosa si intenda.
Certo, grazie.
Beh, in questo caso non siamo in un piano sequenza perfetto e rigoroso, nel senso che ci sono degli stacchi, però tendenzialmente il piano sequenza è quella inquadratura che permette di fare appunto un'inquadratura molto lunga in movimento, in genere anche i personaggi sono in movimento, senza fare stacchi di montaggio. Questo poi permette appunto, come dicevi tu in questo caso, di sentirsi all'interno della scena, perché non ci sono mai appunto degli stacchi che facciano capire la macchinosità e quello, il lavoro che ci sta dietro, ma sembra di essere lì in quel momento. È l'unico tipo di inquadratura in cui l'unità di tempo e di luogo sono rispettati nell'ordine reale delle cose, quindi insomma è un film che ti trasporta lì dentro e non ti abbandona più in un certo senso. Quindi questa è stata la grande idea di Sam Mendes, non è il primo a fare dei piani sequenza così lunghi, però in questo caso era funzionale appunto alla storia, e poi diventa difficilissimo proprio perché poi ci sono esplosioni, c'è tutta una storia di guerra. In questo probabilmente sarà il direttore della fotografia ha sicuramente ad avere un riconoscimento
che
importante.
Ha avuto già 15 nomination agli Oscar nella sua carriera. Chi canta ora?
Mica poco, sapete che non credo di avere lo stomaco per vedere questo film. Cantano J-Ax e Max Pezzali. J-Ax e Max Pezzali, la mia hit qui su Radio Latte Miele. Cambiamo decisamente atmosfera, passiamo
ci
ad un film.
Ci sarà anche J-Ax a San Siro insieme a Max Pezzali.
Ci sarà anche lui.
Sì, sì, l'ha già annunciato, ieri l'ha annunciato.
Che bello. Passiamo ad un film italiano, si intitola Figli, protagonisti Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, film di Giuseppe Bonito. Raccontatemi tutto.
Questo film, sicuramente ricorderete il monologo che fece Mastandrea in televisione sul fatto che i figli invecchiano.
Sì.
Invecchiano te.
Non invecchiano i figli, ma invecchiano se stessi. In realtà ha colpito molto, ha fatto anche molto discutere, perché sai che ci sono quelli che dicono ah ma no, i figli sono piazzecore, quindi si ingiovanisce sempre. Chi effettivamente diceva io non ho figli e sono giovane come un giunco. In effetti io quando incontro i miei ex compagni delle superiori con figli, sembrano molto più vecchi di me.
Ecco,
quindi
perfetto.
Secondo me ha ragione. Allora, questo era un monologo fatto da Mattia Torre, che è uno sceneggiatore, uno scrittore che purtroppo non c'è più, è stato il suo ultimo lavoro, sì. E quindi hanno deciso giustamente di dedicare un film alla sua ultima opera. Devo dire che alla critica è piaciuto.
Non sono convinti. Qualcosa non li ha convinti.
Sì, diciamo che appunto era difficile prendere in mano un lavoro che era appunto stato fatto, scritto e anche in potenza diretto da Mattia Torre, che però appunto è mancato, e quindi Giuseppe Bonito si limita in un certo senso a firmare la regia, e ci sono dei titoli un po' particolari in questo senso. Viene firmato come un film di Mattia Torre, regia di Giuseppe Bonito, che è anche un bravo regista, aveva fatto Pulce non c'è, che ha avuto un buon successo. In questo caso tutti gli amici di Mattia Torre si prestano all'operazione, quindi ci sono Valerio Mastandrea, Stefano Fresi, Valeria Prea, Paolo Calabrese, Andrea Sartoretti, tutti quelli che poi sono i personaggi che lui ha messo in scena sia nella televisione che nel cinema, con Boris o con i Buttafuori, insomma una serie di lavori che lui aveva fatto per la TV. Doveva essere la sua terza regia, purtroppo non c'è stata. È un film che un po' ha diviso in un certo senso la critica, ma è un film importante perché parla appunto della generazione dei quarantenni in difficoltà precaria, economica, e nella difficoltà di creare una famiglia.
In un paese che ti chiede di fare figli ma non ti dà nessun aiuto per farli.
Esatto.
Come siete diventati seri oggi? Torniamo tra poco. Rieccoci qui su Radio Latte Miele, siamo con Francesco Bianco, con Alberto Fornari, e stiamo parlando di questo film italiano che è una sorta comunque di tributo, dicevamo prima, a Matteo Torre. Si intitola Figli. Raccontatemi però un po' la storia, perché non mi avete detto niente sulla trama.
Ci sono Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi che vogliono un secondo figlio.
Ah, sai
che hanno trovato il secondo figlio.
Sai che molte coppie, no? Hanno il primo figlio, poi dopo un po' che dicono no, basta, non ne farò mai più, poi in realtà ti torna la voglia.
Ecco.
E il racconto è il tentativo di spiegare l'Italia di oggi, che è molto complicato, secondo me, raccontare l'Italia di oggi, con queste esperienze di lavoro precario, col fatto che se tu non hai un lavoro fisso o non sei un dipendente, no? Assunto a tempo indeterminato, quindi non troverai per forza il tuo lavoro dopo la gravidanza, dovrai arrabattarti in un paese ancora cattolico, e questo non è una cosa per forza negativa, ma che vuole assolutamente che tu tenga tuo figlio, che tu faccia più figli, ma che poi non ti aiuti in nessun modo, perché una donna, no, se non ha i genitori vicini
non è
abbastanza ricca, fa veramente fatica,
esatto,
poi
sì,
a mantenere due figli.
Qui c'è anche il gioco carino, divertente, della ricerca di una babysitter che potrebbe un po' aiutare la coppia nella gestione di questo secondo figlio, in un certo senso inaspettato, ma anche questa è la parte divertente, appunto i colloqui, la selezione. Al di là del lato divertente che c'è sempre in Mattia Torre, qui c'è una grande critica sociale, appunto come dicevi tu, e gioca molto bene anche sulle recriminazioni di questa generazione che appunto si ritrova spaesata e senza possibilità, e dando la colpa in un certo senso alla generazione precedente, che è quella dei sessantottini, che invece fanno notare come sia un po' senza spina dorsale.
Infatti,
questa generazione, c'è uno scontro
senso. Tra Paola Cortellesi e la madre,
sì,
in cui dice vi siete mangiati tutto,
e questo
che
è un po' il tema del momento,
che è un po' vero, ma c'è da dire che si facevano molti figli nel dopoguerra, quando la situazione era molto più critica. Siamo noi che siamo un po' viziati.
Zucchero, spirito nel buio.
Addirittura.
Sì, zucchero, spirito nel buio, qui su Radio Latte Miele.
Una canzone perfetta per parlare di me contro te, signoresse. In realtà,
esatto,
io ne ho già parlato anche a Wake Up. Io sono sempre molto contento quando i film incassano, specialmente se sono film italiani.
Ma
perché
certo,
sottolineo sempre che tutti sono concentrati sulle star, ma il cinema dà lavoro e da mangiare a persone assolutamente,
esatto,
normali, che magari fanno il catering, magari spostano i mobili. Quindi è molto molto importante.
Oltre a questo, ricordiamo che un film che fa grande incasso italiano poi ridistribuisce il denaro e permette poi anche di fare degli esordi.
Allora,
magari
c'è questo Me contro te, il film La vendetta del signor S, che è fatto proprio dai Me contro te,
sì,
che sono due YouTuber che sono anche fidanzati nella vita, premiati addirittura dal severissimo Moige, sapete che è il movimento dei genitori cattolici, che dice
sì,
che sono propongono contenuti ideali per i bambini. E devo dire che tutti i cinematografari all'Alberto Fornari gridano allo scandalo, perché questo film incassa 7
adesso
milioni in 10 giorni. In realtà, innanzitutto piace molto ai bambini, e ognuno va a vedere quello che vuole, e il fatto che ci sia questo film non toglie niente agli altri film.
No,
l'importante è che la Warner Bros. In questo caso poi destini il 20% per la costruzione di un esordio.
No, ma sicuramente lo farà, e io sono sempre contento.
No, ma anch'io sono contenta. No?
Chi se ne frega,
cioè,
poi, nel senso,
no,
se a uno non interessa, non ci va. Però
il cinema è per
che
tutti, la bellezza dell'andare in sala,
esatto,
e ognuno per il suo
I
gusto.
bambini sono dei grandi fan e assediano i cinema, e noi siamo entusiasti di questa cosa.
È giusto che vadano insieme ai genitori.
Poi se il messaggio è positivo, perché andare contro,
sì,
ovviamente.
Infatti. Ho letto, io non l'ho visto perché c'ho una certa età, ma ho letto le critiche cinematografiche di una severità che è incredibile.
Beh, immagino
incredibile.
Che il film,
perché sono critiche cinematografiche.
Esatto.
Beh, ma secondo me il concetto è che quando un film è sincero e onesto non c'è problema. Tu sai esattamente quello che stai andando a vedere, no? Un
certo.
video di YouTube molto più lungo.
Esatto.
Se ti piace,
certo.
ci vai, se non ti piace, stai certo. a casa tua, va benissimo.
Bene, perfetto. Rieccoci qui su Radio Latte Miele. Allora, siamo in chiusura del nostro appuntamento del cinema.
Ma di già!
Sì, è andato via.
Ma incredibile.
Così. Lo so, insomma, quando ci siete
ma
voi.
Dovremmo fare
tempo...
4 ore.
ragazzi, ma molto volentieri.
In piano sequenza, però.
Esatto.
Sì, certo, che è ancora più
noi
bello.
Siamo in piano sequenza,
sì.
Non ci sono tagli.
Sì, è vero.
Siamo
è vero.
Come Sam Mendes, che bello. Che film c'è per i bambini?
Allora, anche questa settimana c'è un film d'animazione per i bambini, in questo caso un film completamente in computer grafica, animazione 3D, è un film canadese, si intitola Tappo, cucciolo in un mare
di
guai. Sì, cucciolo in un mare di guai.
Che carini, mi hanno dedicato un film.
È un film con Kevin Johnson, il protagonista negli Stati Uniti ha la voce di Snoop Dogg.
Ah, pensa che meraviglia, ragazzi.
Insomma, bello,
sì, guardate la lingua originale. Che con Snoop Dogg.
Ed è la
perfetto.
Storia di un cagnolino che rimane senza padrone, insomma, si caccerà in un sacco di guai. Prima è un cucciolo amatissimo, poi dovrà fare i conti con
diciamo
il mondo.
Diciamo che il titolo già dice tutto, no?
Oh,
cucciolo
tenero.
In un mare di guai. E poi c'è questo altro film che invece è molto più interessante. Just
sì.
Charlie diventa chi sei, perché è un film su il desiderio di vivere liberamente il proprio corpo,
il proprio
la
genere,
propria fisicità,
quello a cui ci sente appartenere. La storia di un ragazzino che è un grande talento del calcio, siamo in Inghilterra, viene chiamato dal Manchester City, quindi una grandissima squadra. Il padre ha il sogno che il figlio possa fare il calciatore, ma il figlio in realtà ha il sogno, vorrebbe essere una ragazza e non un ragazzo,
una giocatrice.
Quindi sì, non necessariamente una giocatrice, vorrebbe essere una ragazza, quindi a lui non interessa tanto il fatto del calcio, lo farebbe solo per la famiglia, insomma, e per il valore economico.
Se ne sta parlando molto
gloria.
Anche per i figli di due grandi star come Angelina Jolie e Charlize Theron. La Theron addirittura ha chiesto ai giornalisti, quando parlano di suo figlio, di parlarne con il lei, anche se all'anagrafe è un maschietto, ma il bambino si sente una bambina, sì. E quindi non offendetelo, quindi chiamatelo come una bambina.
Questa è anche una tematica molto affrontata ultimamente dal cinema. Anche questo è un film che merita un esordio di Rebecca Fortune e merita di essere visto.
Andiamo. Bene. Che mi si bruciano le lasagne.
Grazie ragazzi, a sabato prossimo.
Ciao.
Ancora buongiorno a tutti voi, buon sabato, ben ritrovati qui a Tutti Amano il Weekend. Siete pronti per partire? Io sì, perché ovviamente è arrivata Elisa Pasino. Ciao Elisa.
Ciao Anna e buongiorno a tutti, come ogni sabato mattina. Come stai?
Bene, grazie. Tu come stai?
Bene, ti vedo anche bella carica.
Perfetto,
mia.
Sono carica e soprattutto voglio andare oggi, voglio proprio vedere dove mi porti.
Esatto. Quindi se a un certo punto sparisci perché sei andata.
Sì, esattamente, ma quello di testa già da tempo. Elisa, tu che mi conosci dovresti saperlo.
Volevo nasconderlo un po' a chi
no,
ci ascolta.
Se ne sono accorti anche loro.
Vabbè, allora se certo. cosa risaputa.
Certo.
Allora, intanto direi buon capodanno cinese, visto che è proprio il giorno giusto, perché oggi è il 25 di gennaio e inizia insomma l'anno anche per la comunità cinese,
sì,
comunità che è fortissima in Italia come sappiamo, perché all'estero intanto non si festeggia solo in Cina, ma anche in Corea, Mongolia, Malesia, Singapore, Nepal, Bhutan, Vietnam, Taiwan e Giappone. E anzi in Giappone, Anna, il capodanno cinese è stata proprio una festività ufficiale sino al 1873.
Wow!
E ovviamente in tutte le comunità cinesi del mondo.
Eh beh, certo,
pensiamo
anche
da noi, ma poi pensiamo all'Australia con Sydney, che ha una comunità cinese enorme, San Francisco, New York, e poi ovviamente, come dicevi giustamente tu, in Italia, ad esempio il quartiere Esquilino, Piazza Vittorio a Roma, a Milano in zona Paolo Sarpi. E tra le più grandi comunità cinesi ci sono appunto anche Milano con 30.000 persone, Prato con 23.000, Roma con 20.000, certo, a occhio e croce.
Sono tanti.
E vale la pena spendere una parola prima di approfondire questo argomento per dire che in questo periodo si sta parlando di Capodanno cinese legato a tutti i movimenti che ci sono per tornare in Cina, sì, e nel sud-est asiatico, in Asia, e quindi al coronavirus. Sì. Io mi raccomando sempre, visto che ci sono anche alcune persone che seguono il blog Valigia Due Piazze o alcuni amici che fortunatamente stanno andando in viaggio in quella zona, non sono andati a Natale, quindi si vanno a prendere un po' di sole ad esempio, sì, in Thailandia. Nei momenti in cui siamo ad esempio ad aspettare il volo di coincidenza in aeroporto, mettiamola la mascherina.
Mettiamola
sempre, perché a noi dà ancora l'idea che sia ridicola. Non lo è, serve tantissimo, e poi sempre disinfettante per le mani e piccole accortezze, però queste sempre.
Beh, importante, importantissimo farlo. Sentiamo una novità, Thomas, controverso. Rieccoci qui con Elisa Pasino. Stiamo parlando del Capodanno cinese, che si festeggia proprio in questi giorni un po' in tutto il mondo.
Sì, inizia proprio oggi, Anna, e si va avanti più o meno fino all'8 di febbraio. E poi lo chiamiamo noi Capodanno cinese perché in Cina è chiamata o festa di primavera o Capodanno lunare.
Sì.
E quest'anno, come vabbè, ormai tutti sanno, siamo passati dall'anno del maiale all'anno del topo,
certo,
che è il primo dei 12 segni che vengono riproposti appunto ogni 12 anni, e ha una particolare importanza perché porta proprio bene, anche dovrebbe portare soldi, insomma, benessere economico, che non ci fa mai male.
No, no, ci fa sempre piacere, tra l'altro.
Sì. E poi credo che anche evidenziare, infatti ho pensato a questo viaggio un po' diverso dal solito, evidenziare anche i momenti di festa delle comunità straniere che ospitiamo in Italia è comunque un modo per avvicinarci intanto all'altro, al diverso da noi, che ci spaventa sempre, quindi è un modo per conoscere meglio una comunità che poi tendenzialmente è già chiusa, anche se siamo abituati da generazioni ad averla assorbita sul nostro territorio,
sì,
e poi per appunto rispettare anche le festività e i momenti di aggregazione degli altri.
Giusto.
E quindi conoscerci anche un po' di più. Ad esempio, per chi è a Milano, fino al 30 gennaio può vedere il topo gigante, appunto in onore del segno zodiacale, in Corso Garibaldi, e poi si va avanti a festeggiare per una settimana con la sfilata appunto in via Paolo Sarpi, il cuore della comunità cinese, domenica 2 febbraio, e si parte da Piazza Gramsci alle 14. E invece oggi, per chi fosse libero, alle,
certo,
16.30, quindi c'è ancora un po' di tempo, al costo di 3 euro, al Museo dei Popoli e delle Culture del Pime, in via Monterosa, i bambini, un'idea bellissima, potranno realizzare la loro maschera dragone, e quindi accompagnati dai genitori. E invece fino al 9 febbraio, via Monte Napoleone, vetrine a tema topo e Capodanno cinese.
Ma che bello! Ascoltiamo Elisa con Arcomi, Vento sulla Luna. Annalisa e Arcomi, Vento sulla Luna, che poi noi, Elisa, in queste settimane, avendo la nostra inviata ad Hong Kong, Caterina, abbiamo scoperto anche noi tante cose sulle usanze proprio cinesi del Capodanno cinese. Abbiamo anche scoperto che il nostro regista Umberto Cappellato è del segno del topo. Mentre,
ah, quindi grande anno.
Grande anno per lui, mentre io e anche tu, perché siamo nate nello stesso anno, non diciamo quale, siamo della capretta.
Sì, infatti a me piace molto il sale, non
ecco,
so.
Ecco, se vuoi sapere
Umberto
di più...
Umberto, crepa pelle.
Se vuoi sapere di più sul tuo segno, non perderti l'appuntamento prossimo con Caterina da Hong Kong a spoiler
molto
di mercoledì,
volentieri,
perché lei ci
interessa,
dice tutte le caratteristiche del nostro segno.
Bello, bellissimo,
carino,
allora,
perché sappiamo poco dell'oroscopo cinese,
è vero,
in realtà,
ed è
una
molto
cosa
interessante
carina.
Ma andiamo avanti con questi festeggiamenti, ci spostiamo ad esempio a Torino, nella comunità appunto cinese piemontese, e domani, domenica 26 gennaio, ci saranno grandi festeggiamenti, e poi tra via Lagrange, via Teofilo Rossi e la zona della Rinascente, quindi per chi non ha ben presente, siamo proprio in pieno centro, percorsi enogastronomici, show musicali, danze, cerimonia del tè, laboratori di calligrafia. Io ho provato a farne uno la scorsa estate a Xi'an, dove c'è l'esercito di terracotta,
sì,
e devo dire che è un'esperienza bellissima, anche se
immagino
poi si fanno solo dei pasticci, perché
vabbè, però è bello.
O sei, però è molto bello, scopri veramente cose incredibili. E poi a Roma, altro luogo di comunità cinese, si conclude il ciclo ciclo di festeggiamenti con l'8 febbraio la festa delle lanterne e con la danza del leone, e poi altra grande comunità cinese, quella di Prato, dove si festeggia da oggi anche lì all'8 febbraio, e le sfilate si terranno sia l'1 che il 2 di febbraio, quindi la prossimo fine settimana, sabato 1 in zona industriale e invece domenica 2 verso il tempio buddista, quindi chi è della zona
bene,
sicuramente ci capisce più di me.
Sa dove sono questi luoghi, sa trovarli facilmente. Bentornati qui su Radio Latte Miele. Allora, dopo le festività cinesi, invece adesso dove andiamo?
È periodo di organizzazione settimana bianca.
Ah,
e
beh,
quindi
vero.
Abbiamo curiosato nelle preferenze delle vacanze invernali degli italiani, grazie a Pirati in Viaggio che ha fatto una ricerca. Sul loro sito sono sempre aggregate tutte le offerte più interessanti, quindi si può anche andare un po' a spulciare se uno non avesse ancora le idee chiare. E di solito chi viaggia con la organizzando la settimana
sì,
bianca e va in famiglia, si pensa anche automaticamente che è un grosso costo, perché
certo,
ti sposti comunque con la famiglia, l'occasione per stare tutti insieme, per insegnare magari ai bambini anche a stare sulle piste, a
certo,
stare sulla neve, e quindi poter risparmiare un po' non è male. E tra le cose che mi hanno incuriosito ci sono queste che adesso ti racconto, Anna. In montagna intanto si va di solito o con gli amici o in famiglia, e tendenzialmente si predilige l'appartamento all'hotel, perché così sei un po' più libero, un po' più comodo,
sì,
anche per muoverti, insomma, per stare poi insieme tutti alla sera.
Anche più familiare, meno impersonale.
Molto, esatto.
Rispetto.
E poi sempre al top tra le scelte degli italiani, gli sci, per il 68% degli intervistati. Ma una cosa che mi ha lasciata un po' stupita è che per la prima volta scende moltissimo lo snowboard, che ha perso fascino lo snow. 15% solo.
Così poco.
Esatto, secondo me era una roba degli anni 80 e 90, di quando eravamo giovani noi.
Può darsi.
E invece crescono le ciaspole, che sono diventate di nuovo di moda negli ultimi anni, quindi le racchette da neve col 21% e anche il pattinaggio su ghiaccio. Ma il grande desiderio, ne abbiamo anche parlato qualche settimana fa, è sempre quello di fare un'escursione in sled dog, 12%, quindi quella con i cani da slitta, gli husky.
Beh, un'esperienza nuova, sicuramente molto particolare. C'è Shade, allora ciao. Shade, allora ciao, qui su Radio Latte Miele, siamo ancora in viaggio con Elisa Pesino. Oggi abbiamo fatto un po' di cose diverse ovviamente tra di loro. Abbiamo parlato di Capodanno cinese, montagna, e adesso un altro grande evento.
Ma sì, un grande evento di cui si sta ancora parlando poco. È vero che l'anno è appena iniziato, ma speriamo di partire belli carichi, perché siamo usciti col 2019 dall'anno dedicato ai 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, quindi tra Milano ma anche a Parigi, insomma, si è festeggiato tantissimo, ma anche Roma, insomma, in molte città. E invece il 2020 sono i 500 anni dalla morte di un altro grandissimo artista, che è Raffaello Sanzio, quindi uno dei più grandi pittori del Rinascimento. E Vola Gratis ha raccolto una serie di eventi proprio per andare a conoscere più in profondità Raffaello Sanzio.
Bene.
Si può partire, ovviamente sono tantissimi, si può andare a vedere sul loro sito. Io ne ho segnato qualcuno, per esempio a Urbino, in cui Raffaello Sanzio è nato nel 1483, fino addirittura agli Stati Uniti, dove si possono ammirare alcuni dei suoi capolavori. Infatti molti li ho proprio visti lì a New York. A Urbino c'è il museo della casa di Raffaello, in cui si racconta l'artista a 360 gradi. Nella Pinacoteca Comunale di Città di Castello c'è lo stendardo della Santissima Trinità, realizzato nel 1499. Non dimentichiamo ovviamente la Galleria degli Uffizi a Firenze, la Galleria Palatina a Roma, con tantissime sue opere. Nei Musei Vaticani ci sono poi le stanze di Raffaello, quindi la zona che aveva dipinto lui, e lo sposalizio della Vergine alla Pinacoteca di Brera di Milano. Nel Louvre a Parigi ci sono 14 opere dell'artista, alcune prolifico in modo
sì,
incredibile,
infatti.
Alcune sue opere sono alla National Gallery di Londra e altre sono appunto, come dicevamo, oltreoceano, al Metropolitan di New York, ma anche al Norton Simon Museum di Pasadena in California, e poi a Boston, a Washington, al Balmora, a Detroit, Worcester, quindi...
Cioè, si potrebbe viaggiare in giro per il mondo seguendo le tracce di Raffaello.
Che secondo me è bellissimo, quindi se qualcuno avesse un po' i soldi,
ecco,
un po' il tempo, e già sono due cose di cui...
È un po' difficile. Diciamo, andiamo laddove c'è più vicino a noi.
Un'idea
intanto
potrebbe essere però questa. E comunque, appunto, ci sono davvero tante cose sotto casa da cui prendere spunto.
Ecco, cominciamo dalle cose sotto casa, poi se possiamo fare il tour ancora più bello. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio, grazie a Elisa Pasino, a sabato prossimo.
Grazie.
Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi, grazie a tutti per essere stati in mia compagnia. Vi ricordo gli appuntamenti di oggi qui su Radio Latte Miele: alle 14 Roberto Alessi con Up and Down, poi alle 16 immancabile l'appuntamento con la nostra classifica, e poi vi ricordo la sera dedicata, perché da stasera e per 7 sere celebriamo Sanremo, perché potete ascoltare tutte le canzoni, le 69 canzoni vincitrici del festival dal 1951 fino ad oggi. Bello, molto bello, non perdetevelo. Io vi aspetto domani, ciao!